Laser.
Quante volte vi è capitato di entrare in un ascensore e non sapere dove mettere gli occhi? Pochi metri quadrati da condividere con uno o più sconosciuti, il silenzio che pesa quanto il cemento dell'edificio. Oggi ci si salva con lo smartphone, ma per decenni l'unica distrazione era stata il cartello con la portata massima in persone e chilogrammi. Ma prima ancora dell'imbarazzo, c'era stato qualcosa di peggio: la paura. Nella seconda metà dell'Ottocento, molta gente si rifiutava categoricamente di salire su un ascensore. L'idea di premere un tasto e ritrovarsi trasportati in alto da un meccanismo invisibile sembrava eccessivamente futuristica. Un po' come oggi con le auto a guida autonoma. Chi di voi ci salirebbe di buon grado? Eppure, tra qualche anno ci sembrerà assurdo averne avuto timore. Ma torniamo a quegli ascensori delle origini, che trasportavano passeggeri in preda allo sgomento su e giù per i grattacieli di New York e che trasmettevano musica diffusa via cavo proprio per distrarre quei passeggeri terrorizzati. Era la cosiddetta musica da ascensore, ovvero elevator music, o meglio ancora Muzak, una musica che nella prima metà del Novecento era assolutamente onnipresente. La si sentiva nei ristoranti, negli uffici, nelle hall degli alberghi e naturalmente negli ascensori. Chi la componeva, chi la eseguiva e registrava e chi la distribuiva?
Sì, vabbè, ma quante domande?
Sono tutte domande che hanno una risposta precisa e quella risposta ve la diamo noi, K e Drago. Io sono Drago e sono in studio, al microfono.
E io sono K e sono in regia all'interfono.
Ma che interfono è? Non si capisce niente.
Ma è apposta così.
Apposta per non farsi capire?
No, poi ti spiego.
Per raccontare questa storia dobbiamo fare un salto indietro fino alla Prima Guerra Mondiale. Tutto inizia con un militare, George Owen Square, generale maggiore dell'esercito degli Stati Uniti. Square era un ufficiale con la passione delle invenzioni. Nei suoi anni giovanili, tutte le sue scoperte erano legate all'ambito bellico. Mise a punto, ad esempio, il fotocronografo, uno strumento in grado di misurare la velocità di un oggetto in movimento.
Il maledetto autovelox.
Quasi, il fotocronografo di Square era in realtà progettato per calcolare la traiettoria e la velocità dei proiettili sparati dai cannoni. Square era anche un uomo di notevole coraggio. Nel 1908, ancora in servizio attivo, fu tra i primissimi passeggeri a bordo di un aeroplano costruito dai fratelli Wright. Sviluppò inoltre un sistema per trasmettere più messaggi telegrafici simultaneamente attraverso le linee elettriche, il cosiddetto multiplex. Ed è proprio dal multiplex che Square ripartì per costruire una nuova avventura imprenditoriale una volta congedato. Nel 1922, rielaborando quella vecchia invenzione, si rese conto che la stessa tecnologia poteva servire a distribuire la musica. All'epoca la musica si ascoltava quasi esclusivamente attraverso le trasmissioni radiofoniche AM, ma le apparecchiature necessarie erano complesse da gestire e piuttosto costose. Square ottenne una serie di brevetti e li presentò alla North American Company, una holding di servizi pubblici che in passato aveva finanziato la lampadina di Thomas Edison, contribuendo alla nascita della General Electric. Quando la North American Company rilevò i brevetti di Square, fondò la Wired Radio Inc., con l'ambizione di competere con la radio tradizionale senza fili, la cui popolarità non smetteva di crescere.
Wired Radio? Che vuol dire radio via filo, no?
Sì.
Perché era il nome della società, ma era anche esattamente il tipo di radiofonia, diciamo così, di cui si occupava, perché
sì,
trasmetteva via cavo.
Via cavo, sì, via cavo.
Cavo elettrico.
Cavo elettrico, sì.
Esattamente come l'interfono da cui ti sto parlando. Non caso,
infatti, guarda, si sente benissimo questo interfono, no? E noi ci stiamo sforzando di capire, però è bello. No, ma va bene, basta, adesso però non intervenire più perché sennò, capito, non si capisce più.
Andiamo avanti.
E comunque sì, per parecchi anni la cosiddetta filodiffusione e le trasmissioni invece senza fili hanno convissuto senza problemi. Wired Radio Inc. aveva la tecnologia, ma non aveva la musica. Non poteva semplicemente trasmettere ciò che usciva da un grammofono. La legge lo vietava. I dischi potevano essere riprodotti soltanto in ambito domestico privato. La musica trasmessa invece dalle stazioni radio senza fili era tutta suonata dal vivo.
We take you now to the Meridian Room in the Hotel Park Plaza in downtown New York, where you will be entertained by the music of Raymond Rachello and his orchestra.
Square e i suoi collaboratori dovevano quindi escogitare un modo per aggirare i vincoli normativi. E lo trovarono nel mondo della pubblicità radiofonica e dei jingle. Le emittenti per gli spot e i motivetti commerciali erano infatti autorizzate a registrare musiche composte ad hoc. Queste registrazioni prendevano il nome di Electrical Transcriptions. La Wire Radio Inc. non fece altro che allargare quel concetto assumendo compositori, arrangiatori, strumentisti e tecnici del suono per produrre in autonomia tutta la musica da trasmettere. Va detto che queste trascrizioni elettriche sono in qualche modo gli antenati del long playing. Come supporto si usavano infatti dischi di vinile che giravano a 33 giri al minuto. I normali dischi fonografici a 78 giri, invece, erano incisi su cera lacca, che era un materiale che si rovinava con grande facilità. Facilità. Vale la pena sottolinearlo perché è un elemento fondamentale. Queste registrazioni speciali venivano prodotte esclusivamente per la trasmissione e non si trovavano nei negozi. Poco per volta, la Wire Radio Inc. assemblò così un catalogo di musica registrata su misura per la propria rete di distribuzione. Nel 1934 la società cambiò nome. Square decise di fondere la parola music con Kodak per agganciare il proprio marchio alla notorietà del colosso della fotografia. Nacque così un termine destinato a restare nella storia. Muzak. Muzak si dedicò soprattutto alla cosiddetta musica funzionale, quella trasmessa negli alberghi e nei ristoranti. Niente spot pubblicitari, niente annunci, una colonna sonora progettata per stare in secondo piano e per non disturbare la clientela. Utile anche per garantire una certa riservatezza ai commensali, coprendo le conversazioni ai tavoli vicini. In quello stesso periodo la società passò dalla trasmissione via cavo elettrico a quella via cavo telefonico, che era più economica e tecnicamente più affidabile.
Noi restiamo su quella via cavo elettrico e ci chiediamo, parliamo un po' della Muzak o Muzak in quanto musica, cioè che musica era?
Che musica era? Era una discendente diretta della cosiddetta light music, resa celebre da André Costelanez e dalle sue orchestre. Melodie già note al grande pubblico rivestite di un abito sinfonico leggero, pensate per i gusti della gente comune del Midwest americano di quegli anni. Col tempo si cominciò anche a commissionare brani originali, ma sempre nello stesso stile. E André Costelanez, tra l'altro, merita un momento di attenzione. Era un direttore d'orchestra che componeva e arrangiava i repertori delle orchestre radiofoniche che dirigeva. Per qualche anno fu una vera star della radio. I suoi adattamenti semplificati di melodie classiche erano concepiti fin nei dettagli per il mezzo radiofonico. Un esempio concreto, gli archi erano sempre presenti e dovevano suonare preferibilmente nelle tonalità alte, perché così riuscivano a emergere nonostante i fruscii e le interferenze delle prime trasmissioni. La light music diventò presto sinonimo di uno stile riconoscibilissimo, violini sinuosi, arpe, campanelli. La musica di Wire Radio prima e di Muzak poi derivava direttamente da questo universo sonoro. Bella è bella, però insomma abbiamo già ascoltato.
No, ha il suo fascino perverso.
Perverso, sì, sì. All'epoca, tra l'altro, quella è proprio considerata la musica perfetta per la radio, proprio scritta e suonata e registrata apposta. C'è da dire che il dibattito su quale fosse la musica più adatta alla trasmissione radiofonica era nato insieme alla radio stessa. Nel suo Panorama de la musique contemporaine, il musicologo francese André Queroy aveva già redatto nel 1928 un articolato decalogo per il compositore di musica per la radio.
Primo, qualsiasi opera orchestrale le cui linee melodiche non siano differenziate a sufficienza le une dalle altre, al microfono risulta alterata. Secondo, accordi eccessivamente serrati diventano un chewing gum per le orecchie. Ne deriva che i compositori, i quali vorranno scrivere della musica radiogenica, saranno costretti ad adoperare una grafia nuova. Terzo, gli strumenti ad arco sono rispettati dal microfono negli acuti e nelle note centrali, mentre le note basse sono rese in modo abominevole. Quarto, i legni sono di una chiarezza ammirevole, ma il piccolo flauto, soprattutto negli acuti, copre gli altri strumenti. Bisogna rassegnarsi a metterlo da parte. Quinto, i corni, che sono già sempre il terrore dei direttori d'orchestra, sono catastrofici. Spietato microfono che ingrandisce tutti i parassiti. Per colpa tua lo sentiamo persino salivare, il suonatore di corno. Sesto, la tromba è benigna. Attacca coraggiosamente ogni posizione, anche col bavaglio della sordina. Settimo, l'arpa usa tutte le sue grazie, piuttosto negli acuti che nei bassi. Ottavo, la batteria è la scatola sorpresa. La gran cassa rovina tutto. Il rullante è irriconoscibile. I piatti sembrano ignorare quella irradiazione che li rende così seducenti nel fonografo. Nono, i timpani sono fantastici. Piccoli colpi secchi? Benissimo. Rullata? Disastro completo. Decimo, lo xilofono è il re del microfono.
Un tratto peculiare di Muzak era la sua meticolosa catalogazione. Ogni brano veniva classificato secondo il tempo, il ritmo, la strumentazione e le dimensioni dell'ensemble. Questa catalogazione era la base su cui venivano costruite le scalette di trasmissione, differenziate per destinazione d'uso tra ristoranti, abitazioni private e ambienti di lavoro. Per i ristoranti la programmazione seguiva il ritmo dei pasti della giornata. A colazione, dalle 7 alle 9, melodie vivaci e ritmi energici per iniziare la giornata. Dalle 9 a mezzogiorno un sottofondo variato per stuzzicare l'appetito che sfociava nell'ora di pranzo con classica leggera. Dopo una fascia di riempimento nel primo pomeriggio, alle 17 entravano in scena le melodie da aperitivo, pianoforte e strumenti esotici come il vibrafono. L'ora di cena richiedeva una musica discreta e quasi sinfonica che preparava il terreno al programma da ballo serale, con volume e ritmo in progressiva crescita verso la mezzanotte. Muzak operava su quattro canali distinti per destinazione. C'era il canale viola, che era pensato per i ristoranti ed era attivo dalle 10 del mattino alle 3:30 di notte. Il canale rosso, che offriva notiziari, bollettini meteorologici, cronache sportive e segnali orari. ed era rivolto a bar e locali di piccole e medie dimensioni. Poi c'era il canale blu, che era concepito per i grandi magazzini, e il canale verde, destinato alle case private. A partire dal 1937, però, una serie di ricerche dimostrò che la musica negli ambienti di lavoro riduceva l'assenteismo e incrementava la produttività tanto degli operai quanto degli impiegati. Music si specializzò allora nella musica per il mondo del lavoro. Verso la fine degli anni 40 introdusse la Stimulus Progression. Sequenze di 15 minuti di musica strumentale studiate appositamente per stimolare le prestazioni lavorative. David O'Neill, uno dei dirigenti di Music, la spiega così.
Quando l'impiegato arriva al mattino è generalmente di buon umore e la musica è tranquilla. Verso le 10:30 comincia a sentirsi un po' stanco, teso, e noi lo tiriamo su con la musica appropriata. Verso la metà del pomeriggio probabilmente si sente di nuovo stanco. Lo svegliamo con una melodia ritmata, spesso più veloce di quella del mattino.
E qual era il profilo sonoro ideale per ottenere questi effetti?
Vanno innanzitutto eliminati i cambi di tempo, gli ottoni, corni, trombe, tromboni e tube e la voce umana. Quindi musica strumentale dall'andamento regolare e con predominanza di archi e di legni, flauti, clarinetti, fagotti. Il tono della musica deve mescolarsi all'ambiente circostante come il colore di un pezzo di mobilia. Non deve stridere. Il lavoratore deve percepire la musica non più di quanto percepisce l'illuminazione della stanza. Lo scopo di questa musica è quella di migliorare l'umore delle persone e di eliminare ogni tensione, ogni traccia di stress.
Le preferenze dell'ascoltatore individuale quindi non avevano alcun peso in questo sistema. La Stimulus Progression era costruita secondo una curva ascendente progettata per contrastare la cosiddetta curva di fatica del lavoratore medio.
Beh, è inquietante, sembra un po' il Grande Fratello di Orwell.
Eppure la music, soprattutto negli anni del secondo dopoguerra, si diffuse ovunque. Non furono risparmiati nemmeno gli animali, perché a un certo punto cominciò a circolare la notizia che alcuni allevatori della Pennsylvania facevano ascoltare sul Bel Danubio Blu di Johann Strauss alle loro vacche, con l'obiettivo di aumentarne la produzione di latte. Intanto, a forza di seguire le vicende della sua creatura, abbiamo un po' dimenticato il generale George Owen Square. Beh, non c'è molto altro da aggiungere, perché Square morì nel 1934, proprio all'alba dell'avventura della sua music, circondato da onori militari, scientifici e imprenditoriali.
Anche se sarà ricordato per sempre come l'inventore della musica d'ascensore.
Del resto, questa sua creatura ha continuato a vivere tra alti e bassi fino a pochi anni fa, fino al 2013, quando l'azienda ha cambiato nome in Mood Media. Nel frattempo aveva abbandonato i cavi telefonici in favore del digitale. Ma è un dato incontrovertibile che quella musica mielosa, di gusto discutibile, bersaglio di decenni di battute e stroncature, abbia attraversato indenne quasi un secolo di storia. E come tutti i grandi fenomeni di massa, ha fatto da calamita per il disprezzo delle eliti intellettuali, salvo poi essere riscoperta e rivalutata a cicli regolari. Eppure la musica di sottofondo, la musica funzionale, è antica quanto la civiltà umana. Si ritiene che strumenti simili all'arpa eolica, vale a dire strumenti a corde messe in vibrazione dal vento, esistessero già in molte culture primitive. Erano certamente presenti nell'antica Grecia e conobbero un grande sviluppo in Europa a partire dal 600. A voler estendere il ragionamento, si potrebbe sostenere che persino geni come Mozart e Handel abbiano composto musica di sottofondo, così come Georg Philipp Telemann, autore di una raccolta di composizioni intitolate Musique de table, da ascoltare a tavola, chiacchierando. Il precursore più diretto della Musac rimane però il compositore francese Eric Satie, che nel 1920 elaborò il concetto di musique d'ameublement, letteralmente musica d'arredamento. Mentre i suoi contemporanei componevano musiche fragorose e ambiziose, Satie scriveva per solo pianoforte, una musica deliberatamente neutra, quasi anonima, che si poteva ascoltare oppure ignorare senza perdere nulla. La leggenda vuole che l'intuizione gli sia venuta durante un pranzo col pittore Fernand Léger. L'orchestra del ristorante suonava a tal volume che i due furono costretti ad alzarsi e andarsene. E Satie, uscendo, disse:
bisogna creare musica d'arredamento, una musica che sia parte dei rumori circostanti e che ne tenga conto. La immagino melodiosa, in grado di mascherare il rumore di coltelli e forchette senza annullarlo del tutto, senza imporsi. Riempirebbe i silenzi imbarazzanti che di tanto in tanto si creano tra gli ospiti. Risparmierebbe loro le solite banalità. Inoltre, neutralizzerebbe i rumori della strada che si intromettono in maniera indiscreta nel contesto.
Satie stava abbozzando in forma ancora embrionale quello che sarebbe diventato il principio fondante della Musac. E nella prossima puntata ci occuperemo invece dell'eredità della Musac, della ricchissima eredità che non è solo musicale, l'eredità lasciataci dal genio di Square, dalle sue idee, dal suo attaccamento alla patria, dalle sue innovazioni.
La prossima puntata. Saluto via cavo elettrico da K.
E vabbè, è un saluto via cavo audio da Drago.